13:26 minuti e 3 secondi, ben ritrovati alla seconda parte di Zeppelin, che quest'oggi, se ci avete già seguito nella prima, sapete essere dedicata ad Academia Magazine, la rivista di Eurac e UniBZ, che racconta quello che avviene nelle aule e nei laboratori, sia di Eurac che di UniBZ, appunto nelle attività dei tanti ricercatori e docenti che ci lavorano. Risaluto volentieri Arturo Zilli. Ciao Arturo, ben trovato. Non ci sentiamo un attimo, Arturo, prova. Vediamo un po'. No, non ti sentiamo più. Speriamo che la cosa funzioni adesso. E Sigrid Eckensteiner, vediamo un po' se tu ci senti. No, non funziona neanche Sigrid, che provengono dal nostro collegamento online, e quindi spero che possiamo ripristinare il collegamento in fretta. Pronto, proviamo a vedere. Arturo?
Mi senti adesso?
Ecco, adesso ti sentiamo. Eccoci. Arturo, buongiorno, ben ritrovato. Allora, ciao Sigrid.
Allora ci sono anch'io.
Ci siamo tutti, perfetto. Siamo sempre qui con il nostro giornale aperto davanti a noi. Abbiamo raccontato, insomma, che questa volta avete scelto di bypassare completamente quella che è la notizia principale, che viene trattata anche in moltissimi delle riviste scientifiche che vengono pubblicate oggi, ovvero il Covid. Avete scelto vie alternative a partire dalla copertina. Una di queste vie alternative è proprio legata all'idea delle energie rinnovabili, no? Sigrid, voi avete un istituto dedicato a questo, abbiamo da poco parlato proprio con Sonia Gantioler, ma come Eurac avete fatto anche delle ricerche molto specifiche dedicate esattamente anche alla mobilità.
Sulla mobilità elettrica, in primis in Alto Adige, cioè in futuro le macchine saranno sempre più elettriche, per così dire. Ci sono anche grandi ditte automobilistiche che dicono che fra 10-15 anni non produrranno solo auto elettriche. E c'è tutto un istituto, cioè l'istituto delle rinnovabili, l'istituto più grande dell'Eurac Research, che si occupa tra l'altro anche di questo tema della mobilità elettrica.
E voi avete fatto proprio una ricerca, no Sigrid? Anche, sai che molto spesso quello che si rimprovera alla mobilità elettrica è quella di essere estremamente costosa nel momento in cui si costruiscono queste auto. Voi avete fatto un vero e proprio dossier su questo.
Giusto, abbiamo fatto un dossier dove abbiamo riportato tutti i numeri. Anche, cioè, prendendo in considerazione i costi di produzione di una macchina elettrica, anche delle emissioni che crea, e in finis, riportando tutti questi dati, siamo comunque giunti al giudizio che se auto deve essere, e a meno sia elettrica.
Questo è anche il titolo dell'articolo che avete fatto.
L'articolo.
E tutto questo peraltro corrisponde anche a una tendenza di mercato che anche in Alto Adige sembra dare ragione a questo vostro titolo.
È in aumento, di sicuro, aumento non così drastico come per esempio negli paesi scandinavi, dove quasi metà delle nuove macchine sono già elettriche, però è un aumento che si è quadruplicato da 0,6% al 2,% nell'ultimo anno.
Che non è, naturalmente, sono numeri piccoli di percentuale, però la quota di mercato si sta allargando sempre di più, e la cosa colpisce anche perché, a pensarci bene, è nata proprio prima l'auto elettrica rispetto all'auto col motore termico, Sigrid. Questo lo ricordate proprio in apertura di questo articolo di Valentina Bergonzi, che salutiamo e ci sta ascoltando.
Sì, è stato proprio negli Stati Uniti, della verità è stata inventata in Scozia nel 1832 questa macchina elettrica, che però poi non ha sopravvissuto per via dei costi così minori di petrolio e così via, quindi è andata un po' persa questa idea della macchina elettrica, che però era esistita l'idea prima ancora della macchina a benzina o diesel.
È nata prima in Scozia. Allora noi adesso salutiamo volentieri il direttore dell'Istituto per le Energie Rinnovabili, Wolfram Sparber, di Eurac Research. Buongiorno Wolfram Sparber, ben trovato.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Allora abbiamo un po' raccontato ai nostri ascoltatori come anche in Alto Adige la quota di mercato di auto elettriche stia salendo, e le proiezioni sono in qualche modo molto positive. B, che in effetti, secondo gli studi che voi stessi avete condotto, anche il processo, compreso il processo di produzione e poi le emissioni successive di un'auto elettrica, non è vero quello che si dice, che costi di più dal punto di vista energetico produrre un'auto elettrica che un'auto termica. Questa è una cosa che possiamo quindi ufficialmente smentire, lo vogliamo sentire anche da lei, Wolfram Sparber.
Sì, ma assolutamente. Allora, dal punto di vista delle emissioni, bisogna considerare il fatto che chiaramente il veicolo, mentre viene guidato, non ha emissioni. Perciò abbiamo tutti i benefici di avere una città, se un domani abbiamo solo auto elettriche, che dirano che non ha più inquinamento dal punto di vista della, dell'area urbana del momento stesso.
E poi per tutta poi, la sua vita, no? Fino a quando girerà,
esatto,
questa auto non emetterà.
Per tutta la sua vita. Esatto. Perciò per tutta la vita l'auto non emetterà emissioni e anche l'auto non consuma, che può sembrare una banalità, che però non è, nel senso che un veicolo normale a diesel o a benzina continua a bruciare diesel e benzina, perciò nella sua vita utile dobbiamo continuare a cercare nuovo petrolio, a portarlo in giro per i mari del mondo, a raffinarlo per poi bruciarlo. Invece la macchina elettrica questo non fa, ha la sua batteria in partenza e a fine vita ha esattamente la stessa batteria, perciò c'è un certo peso di materiale, se vogliamo, della batteria, 100, 200, 300, 400 kg di materiale, che però poi, come ogni materiale, può entrare in un ciclo di riciclo che anche nell'ambito delle batterie è molto interessante. Infatti diversi produttori di batterie, piuttosto che di macchine elettriche, come per esempio anche la Tesla, dicono a noi conviene riprendere le nostre batterie perché ci costa meno creare una batteria nuova dalla batteria esistente che non crearla da zero.
Andarla a cercare in giro per il mondo come appunto si faceva con il petrolio e con il greggio. Senta, il tema batterie, esatto, è molto delicato, insomma, no? Però già in questo articolo si dichiara chiaramente che il costo è crollato e soprattutto rispetto ai primi anni, insomma, in cui venivano utilizzati, che non sono poi così lontani, i primi anni in cui l'auto elettrica, diciamo così, la nostra contemporaneità ha ripreso vigore, e poi soprattutto la cosiddetta ansietà da distanza sembra essere un problema psicologico superabile, anzi superato.
Sì, questo ovviamente è una sensazione normale, diciamo, chi compra un veicolo anche per far strada, poi nell'utilizzo giornaliero di solito facciamo i nostri 20-30 chilometri per andare al lavoro, per portare i bimbi a scuola, per fare la spesa, per quel che sia, magari il fine settimana facciamo un'escursione. Però chiaramente vogliamo avere un mezzo che ci permette anche di fare la nostra vacanza estiva, piuttosto che di andare a un aeroporto, che sia a Milano, a Monaco, a Venezia, dove sia, senza aver la paura di fermarsi per strada. E da questo punto di vista abbiamo bisogno di due cose: da un lato di un pacco batteria che ci permetta di fare alcuni centinaia di chilometri, e vediamo come man mano nelle autovetture le batterie stanno aumentando e il costo sta diminuendo, e dall'altra parte ovviamente di avere un'infrastruttura. Sicuramente l'infrastruttura era fino a poco fa ancora il punto debole, e in parte lo è ancora, però vediamo anche come sta espandendo in modo molto molto sostanziale.
E poi diciamo c'è anche l'ipotesi di al di là dell'infrastruttura lungo le strade, però le case insomma sono sostanzialmente già pronte, magari con qualche piccolissima modifica se abbiamo bisogno di particolare quantità di kilowatt. Senta, l'Alto Adige in questa conversione elettrica della mobilità ha anche due aspetti importanti, no? Uno studio dell'Euraca ha messo sotto la lente anche il trasporto pubblico. Ebbene, anche in questo caso sembra che, nonostante le pendenze, forse anzi grazie alle pendenze, perché quando si scende dalle pendenze i motori elettrici si ricaricano, ovunque sarebbe applicabile l'utilizzo di mezzi elettrici, sia elettrici a batteria, sia a batteria a idrogeno.
Esatto, e proprio su questo fronte abbiamo fatto uno studio l'anno scorso e, come lei dice, siamo partiti con l'idea che le difficoltà, diciamo, per le pendenze che abbiamo in Alto Adige limitassero la possibilità di utilizzare autobus a zero emissioni nei nostri raggi. Invece abbiamo visto dall'analisi che abbiamo fatto, dalle simulazioni che abbiamo fatto, dai dati che abbiamo raccolto, che, come lei dice, questo effettivamente non è così. Bisogna dire che dal punto di vista degli autobus sia elettrici come idrogeno, l'esperienza molto più diffusa è quella nei centri urbani e non extraurbani. Però anche nell'ambito extraurbano stanno aumentando i numeri in modo molto notevole, e come sappiamo anche dagli auto elettrici la potenza di questi veicoli di solito è alta, la coppia che hanno, perciò la trazione che hanno, è alta, e come lei dice, scendendo dalla montagna, chiaramente il veicolo elettrico ha il grande vantaggio di recuperare energia, perciò non è solo una frenata, ma è una frenata che effettivamente dà la possibilità di ricaricare le batterie. E vediamo dagli autobus che già oggi sono sul mercato che la stragrande parte delle distanze che gli autobus fanno oggi in Alto Adige possono farli anche autobus a zero emissioni, e da questo punto di vista vedremo, secondo noi, nell'arco dei prossimi anni un continuo aumento anche di queste applicazioni particolarmente interessanti perché fanno tanti tanti chilometri.
Insomma, e poi forse possiamo aggiungere anche la questione del ciclo, no? Della produzione di energia. L'Alto Adige è famoso per l'energia rinnovabile che proviene dall'energia idroelettrica e chiaramente in questo caso davvero ci sarebbe pochissimo impatto ambientale se l'energia elettrica che viene immessa nelle auto elettriche provenisse da una turbina alimentata a sua volta da un corso d'acqua.
Assolutamente, è una questione, come lei dice, ambientale e ovviamente anche una questione economica, perché una cosa è se investo su infrastrutture, su tecnologie che viene applicata poi in Alto Adige, un'altra cosa è che continuo a investire per comprare gasolio piuttosto che gas metano, dove di valore aggiunto in Alto Adige si rimane ben poco, ma lascia tutto la provincia, lo Stato, e invece vai nei paesi dove questo viene prodotto e poi trasportato.
Sigrid, so che nella rivista voi giustamente giocate tra il cartaceo e la rete, il dossier completo che l'articolo di Valentina Bergonzi sintetizza è presente sulla rete, accessibile a tutti, anche per farsi un'idea, no, di cosa vuol dire entrare o acquistare un'auto elettrica.
Giusto, sempre sul sito dell'EURAC sono riferibili tutti i dossier, tra cui anche quello del traffico delle auto elettriche.
E quindi insomma nella completezza dei suoi dati, tu sei per l'auto ibrida, l'auto elettrica, l'auto tradizionale, Sigrid, oppure cerchi di andare al massimo in bicicletta?
No, in realtà è una domanda che volevo chiedere a Wolfram.
Vai, girala subito.
Visto che prima parlavamo anche della natura, e l'albero rimane tuttora la miglior arma per catturare il CO2, Wolfram, e il tuo investimento, piantare un albero o comprare una macchina elettrica?
Ottimo, allarghiamo addirittura il campo.
Ovviamente questa è una domanda molto difficile, perché un albero fa delle cose fantastiche ma un po' diverse da un veicolo, perciò dipende molto da cosa bisogna. Se c'è la possibilità, sicuramente fare entrambi, però se ho un mezzo sul quale devo puntare per spostarmi e non riesco a farlo del tutto, se riesco a farlo del tutto con i mezzi pubblici, meglio ancora, ma se questo non è il caso, e spesso ho bisogno, forse se sono poche volte, posso anche basarmi sul car sharing e sono contento così. Se invece utilizzo un veicolo e ho bisogno di un veicolo più spesso, allora sicuramente è una macchina necessaria e l'auto elettrica è la scelta giusta. Però l'albero sicuramente è un, come si diceva anche una volta, è uno di quei progetti della vita che vanno fatti.
Bello,
poi l'investimento in una macchina elettrica oggi è anche un investimento nel miglioramento della tecnologia, immagino, no? Più investiamo adesso, più compriamo macchine, meglio diventeranno in breve tempo.
Sicuramente, posso è un immaginare. Messaggio forte proprio anche alle case automobilistiche, di dire guardate, questo è un mercato che sta crescendo, puntate, investite, e come ogni mercato che cresce e dove si investe, poi anche la tecnologia va avanti e si sviluppa.
Allora, la prima auto elettrica, dice l'articolo, è nata nel 1832 in Scozia. In Scozia sono sempre stati molto attenti ai consumi, quindi non è un caso forse che sia nata lì, per usare un trito pregiudizio. Solo 33 anni dopo è nata l'auto a combustione. Chissà che nel 2022 non sia davvero un anno di grande svolta. Le proiezioni che Sigrid e Wolfram Sparbel ci hanno raccontato vanno in questa direzione. Sempre più persone sono attente e puntano proprio a comprare mezzi che possano essere alimentati ad elettrico. Certo, una delle soluzioni migliori è usare i mezzi pubblici e la bicicletta, i piedi per spostarsi dove è possibile. Qua ovviamente non è possibile, insomma, un mezzo bisogna pure averlo, viviamo pur sempre nel 2022. Wolfram Sparber, direttore dell'Istituto delle Energie Rinnovabili, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
Altrettanto, e averci raccontato un po' questa epopea del viaggio anche in elettrico. Arturo, tu adesso ci porterai davvero ancora più lontano, no? Con un altro contributo di Accademia. Ci dici come si intitola questo l'articolo, perlomeno uno dei luoghi in cui ci porterà questa avventura che ci racconterai.
Esatto, tu hai parlato di epopea, io ho chiesto a Andrea Di Michele, professore di storia della Facoltà di Scienze della Formazione, di raccontarci un'altra epopea, quella dell'epopea dei soldati italiani redenti, che sono passati dall'essere sudditi austro-ungarici a cittadini italiani durante la prima guerra e che per tornare a casa dalla Galizia, dove erano stati mandati come soldati austro-ungarici, sono dovuti passare dalla Cina.
Quindi abbiamo soldati sudtirolesi, diciamo così, nord-sudtirolesi, che vanno verso est in Europa, da lì vengono prigionieri, poi vengono trasportati, insomma adesso ce lo racconterà il professor Andrea Di Michele. Intanto sentiamoci questo valzer a proposito di movimenti giganteschi con Daniele Di Bonaventura e Paolo Fresu, valzer alla pedona. Introducici il tuo, il nostro interlocutore che dovrebbe già essere collegato con noi.
È Andrea Di Michele, docente di storia alla facoltà di scienze della formazione a Bressanone della Lubra Università di Bolzano. Il professor Di Michele si occupa di storia delle regioni di confine, di fascismo e di Italia repubblicana. Quest'oggi lo sentiamo, insomma, per l'intervista che gli ho fatto per questo ultimo numero di Accademia, in cui mi ha raccontato l'epopea dei soldati italiani irredenti, cioè di quei soldati che partirono, vennero inviati sul principale fronte di guerra nella prima guerra mondiale austriaco, quindi in Galizia, una zona che non è la Galizia, ma la,
non quella spagnola,
noi, diciamo,
esatto,
quella spagnola, ma diciamo quella a oriente, tra Europa centrale e Europa orientale, tra Polonia e Ucraina, e che partirono appunto come sudditi austro-ungarici. E quando tornarono in Italia, dopo un bel po' di anni, insomma, si ritrovarono sudditi del Regno d'Italia e appunto dovettero fare un periplo lunghissimo, passare attraverso la Cina, insomma. E lui, Andrea Di Michele, il professor Di Michele, nel saggio Prigionieri redenti dalla Russia alla Cina 1917-1920, ne ha ricostruito un po' le vicende.
Allora, salutiamo Andrea Di Michele, buongiorno e bentrovato, professore.
Salve, buongiorno.
Buongiorno
a tutti.
Allora, io vorrei fare quasi una provocazione al professor Di Michele, perché forse potremmo partire dal nome di una birra, senza far pubblicità, che chiunque frequenta un ristorante cinese probabilmente è incappato in questo nome. Ebbene, questo nome è il nome di una città che, imprevedibilmente, come ci ha introdotto Arturo Zilli, è stata sicuramente una delle città che ha ospitato questi soldati che magari da un piccolo mazzo di Sudtirolo si sono ritrovati in Cina.
Sì, esatto, è una storia piuttosto ingarbugliata. La città è quella di Tianjin, come è stato anticipato, è un percorso molto lungo, sia soprattutto in termini, diciamo, chilometrici e spaziali, ma anche temporali, no? Perché copre sostanzialmente tutti gli anni della Prima Guerra Mondiale e anche oltre, arriva fino all'inizio degli anni 20. Sostanzialmente, come detto, è la storia di questi soldati di lingua italiana provenienti dal Trentino e dall'attuale territorio che definiamo la Venezia Giulia, ma anche l'Istria, un pezzo di Dalmazia, che combattono ovviamente per l'impero, perché quei territori appartengono all'impero austro-ungarico, che finiscono a migliaia, si calcola circa 25.000 prigionieri in Russia, e alcune migliaia di questi rientrano, anche questi con un viaggio piuttosto complicato via mare, alla fine del 1916 rientrano in Italia e attraverso partendo dal porto di Arcangelo sul Mar Bianco e facendo un lungo viaggio di una circumnavigazione della penisola scandinava, arrivano in Inghilterra, poi in Francia e poi arrivano a Torino.
E già dire solo Arkhangelsk è un'impresa, perché è proprio l'estremità più distante della grande madre Russia.
Esatto, e altri invece subiranno trasferimenti ulteriori e vicende ancora più complicate, perché da Kirstanov, sostanzialmente, dove erano stati radunati i prigionieri di lingua italiana dell'esercito austriaco, dopo lo scoppio della rivoluzione russa, dopo una situazione che diventa sempre più confusa con la Russia che esce dal conflitto, che fa stringe un accordo, un trattato di pace con le potenze centrali, e quindi si teme che si possa aggiungere anche uno scambio di prigionieri tra quelli appunto tedeschi ed austriaci e quelli russi, e che in qualche misura anche questi prigionieri che si erano dichiarati italiani, diciamo così, in questo campo di prigionia potessero finire in mano austriache, ecco che alcune migliaia di prigionieri vengono trasferiti con la Transiberiana verso Oriente, avendo come diciamo così obiettivo quello di arrivare a Vladivostok, dove immaginare un imbarco verso l'Europa, un ritorno verso l'Europa. E quindi abbiamo anche questi resoconti di questi viaggi sulla Transiberiana, poche decine per volta di questi soldati nel dicembre del 17, quindi parliamo anche di un periodo freddissimo, in condizioni ambientali durissime, arrivano sulla costa del Pacifico in attesa, con la speranza di un imbarco per l'America, per poi tornare appunto in Europa. Di fatto questi imbarchi non ci sono, non c'è disponibilità di navi, e le autorità italiane decidono sostanzialmente di sistemare questi circa 2.000-2.500 uomini a Tianjin, in Cina.
In Cina, per l'appunto. Dove certo, appunto risiedono, però anche lì la situazione è strana, cioè cosa fanno questi uomini per tutto questo tempo? Cosa succede? Cosa decidono gli alti gradi dell'esercito?
Sì, intanto a Tianjin, perché l'Italia aveva lì, insieme ad altre potenze occidentali, una concessione militare, quindi aveva anche una struttura di spazi, di uomini, di persone per organizzare il soggiorno di questi uomini. Ecco, cosa succede? Succede che questi soldati, o meglio, questi prigionieri o ex prigionieri, il loro status dal punto di vista giuridico è piuttosto incerto, vengono innanzitutto rifocillati, perché arrivano in condizioni veramente molto molto tristi, anche proprio dal punto di vista della denutrizione delle condizioni, e piano piano vengono però anche inquadrati militarmente, e negli stessi mesi in Occidente le potenze occidentali decidono di intervenire nella guerra civile che è in atto in Russia dopo la rivoluzione bolscevica, sostenendo i cosiddetti bianchi, cioè l'esercito antirivoluzionario, antibolscevico. E decidono diversi paesi occidentali di inviare una vera e propria missione militare in funzione antibolscevica, alla quale anche l'Italia vuole partecipare. L'Italia però non ha le forze per organizzare una spedizione numerosa di soldati dall'Italia, e allora che cosa fa? Pensa bene di inquadrare alcune centinaia di questi uomini, quindi ex soldati austriaci, nei cosiddetti battaglioni neri di questo corpo di spedizione italiano in Estremo Oriente, che ha come obiettivo quello di tornare in Russia, andare soprattutto in Siberia a combattere contro i bolscevichi.
Per cui insomma immaginate, partono per l'esercito austriaco, vengono, poi sono di lingua italiana per cui sono sospetti, e di colpo si ritrovano a combattere dalla Cina contro la rivoluzione comunista, diciamo, che proprio in quegli anni stava facendo la sua strada, insomma, in quel di Russia. Una storia incredibile che non esclude peraltro neppure poi, nella via del ritorno, gli Stati Uniti, facendo un vero e proprio, lo diceva Andrea Di Michele, giro del mondo, ma proprio materiale, non solo simbolico.
Sì, la vicenda del ritorno per gli Stati Uniti riguarda soltanto alcune centinaia di questi uomini, sono quelli che vengono definiti più anziani e più malandati anche fisicamente, che immediatamente quando arrivano a Vladivostok vengono appunto inviati negli Stati Uniti. Però questo viaggio è interessante anche perché ha una funzione propagandistica molto, molto chiara, molto evidente, e cioè da parte dell'Italia si dice: mandiamo questi soldati che parlano italiano, ex austriaci, negli Stati Uniti, facciamoli attraversare fisicamente tutti gli Stati Uniti, così come faranno, da una costa all'altra, organizziamo anche degli incontri con la popolazione delle diverse cittadine e città degli Stati Uniti, e vengono organizzati incontri con la comunità italiana, ci sarà un concerto con Caruso, eccetera. Perché? Perché si dice: questi sono la prova vivente dell'italianità dei territori che noi vogliamo annettere dopo la Prima Guerra Mondiale. Quindi questa è una grande operazione di comunicazione a livello internazionale. Si vuole rafforzare il diritto italiano anche nei confronti degli Stati Uniti, che ovviamente hanno e avranno un peso determinante poi nel decidere le sorti di determinati territori contesi alla fine della guerra, e quindi loro faranno questa lunga sfilata, possiamo dire, attraverso gli Stati Uniti, e poi finalmente verranno poi imbarcati per tornare in Italia, e sì, loro effettivamente faranno letteralmente il giro del mondo. E se pensiamo che in larga parte stiamo parlando di giovani o meno giovani uomini che magari non erano mai usciti dal loro paese o dalla loro valle e che si ritrovano oggettivamente a girare tutto il mondo, è effettivamente qualche cosa di straordinario.
Assolutamente straordinario, Arturo.
Questi soldati, appunto, che si ritrovano italiani dopo essere stati sudditi di Francesco Giuseppe, ecco, vengono poi inquadrati in questi battaglioni neri assieme a altri soldati provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna. Ci sono testimonianze sulla convivenza, insomma, tra diciamo, i soldati di diversa provenienza?
No, questo no, non ci sono testimonianze espresse, ci sono testimonianze che rimandano un po' quell'esperienza, che raccontano quell'esperienza, che non entrano però nel dettaglio su questa, diciamo, particolare convivenza. Effettivamente abbiamo triestini e trentini da una parte e questi altri, qualche centinaia che provengono soprattutto dalle isole, dalla Sardegna e dalla Sicilia. Quello che è interessante anche sia nelle testimonianze ma anche nella documentazione ufficiale del Ministero degli Esteri, della guerra italiano, è come dire, il fatto che questi arruolamenti in questa spedizione antibolscevica, che talvolta sono stati presentati come volontari, ecco, in molti casi proprio del tutto volontari non furono.
Ovviamente.
E cioè molti di questi trentini e triestini immaginano che arruolandosi formalmente nell'esercito italiano ciò avrebbe comportato dei vantaggi e soprattutto un rientro prima nei propri paesi, in Italia. Quando si scopre invece che finiscono addirittura, che tornano in Russia, che tornano in Siberia addirittura per riprendere le armi e combattere, beh, la delusione è evidente ed è espressa in maniera molto, molto diretta da parte di questi soldati, che ci fa capire come proprio di un arruolamento volontario non si possa parlare.
Tant'è che su molti di loro poi al rientro pesava il sospetto di essere loro stessi dei bolscevichi, no? E tu dici, Andrea Di Michele sottolinea che in effetti al ritorno di questi viaggiatori più o meno volontari, insomma, molte nacquero iniziative di carattere fortemente politico.
Sì, diciamo che un po' tutti i paesi che hanno dei soldati che finiscono in Russia come prigionieri, in particolare durante e dopo la rivoluzione russa, al loro rientro questi soldati vengono visti con grande attenzione, vengono interrogati, vengono isolati. Questo lo fa anche l'Austria, anche la Germania, lo fa anche l'Italia, no? Si parla di questo morbo del germe bolscevico che potrebbe arrivare dalla Russia, e sono preoccupazioni in larghissima parte esagerate, e in molti casi, quando ci saranno degli atti anche di rivolta da parte di questi soldati, sono atti che in molti casi vengono classificati come atti politici bolscevichi, comunisti. In realtà in molti casi sono ribellioni che nascono dalla stanchezza, dalla disperazione, dalla volontà di porre fine all'arruolamento, alla guerra, eccetera. Però è anche vero che ci sono alcuni esponenti che tornano, di questi prigionieri che tornano a Trieste e tornano anche a Trento, e che avranno poi un ruolo anche importante talvolta nel creare le basi, i piccoli, diciamo, i germi, diciamo così, per la nascita delle prime sezioni del movimento comunista negli anni venti, i primissimi anni venti.
Una storia veramente incredibile quella che ci racconta nel suo articolo Arturo Zilli e che ci racconta naturalmente nel suo studio Andrea Di Michele, che peraltro ha pubblicato anche successivamente a questo saggio che Arturo ha giustamente riproposto, un altro libro che si intitola proprio Tra due divise, che racconta proprio della situazione a cui esplicitamente faceva riferimento Arturo, insomma parti per un esercito, per una nazione e torni a casa che appartieni ad un'altra, e appunto questo libro Tra due divise racconta i tanti casi, non solo quello naturalmente tirolese o su tirolese o dell'antica Kaunka monarchia, ma un po' in altre situazioni europee. Andrea Di Michele, grazie di questo viaggio veramente iper transfrontaliero.
Grazie
che
a voi.
Ci hai concesso e che effettivamente ci invita proprio a immaginarci cosa potesse essere per un, non lo so, un contadino, una persona che veniva da una valle del Trentino, dell'Alto Adige, trovarsi a essere ambasciatore, rappresentante dell'italianità negli Stati Uniti ad inizio Novecento, per giochi politici che sicuramente erano molto più grandi di lui. Grazie Andrea Di Michele di essere stato con noi.
Grazie, buongiorno.
Il saggio compare a pagina 46, l'intervista di Arturo Zilli compare a pagina 46 del numero 83 di Accademia, che oggi è la nostra guida, il nostro oggetto di grandi spunti interessanti, appunto, che noi cerchiamo di condividere con voi.
I love you so.
Ancora un omaggio di Fresu a David Bowie, qui con la voce di Petra Magoni, che ci parla di questo The Rebel, la ribellione e i ribelli, un po' in fondo un po' Arturo Zilli, chissà, questi soldati un po' ribelli quando sono tornati a casa lo erano senz'altro, eh?
Dopo 3 anni diciamo scaraventati da una parte all'altra del globo, insomma, più di 100 anni fa.
Girovagando, spesso immaginiamo su che mezzi, insomma, nel migliore dei casi un vagone di un treno, ma chissà quanti altri. E insomma, un po' di storia Sigrid Eichensteiner ci racconta anche le pagine che tu ci hai proposto in questa nostra incursione in Accademia.
Sì, c'è un pezzo su un viaggio, se vogliamo chiamarlo così, volontario.
Un po' meno deportato, un po' più scelto.
Volontari 100 anni fa, adesso è un viaggio volontario. La storia del turismo, cioè dal primo turista in assoluto al turismo di massa di oggi. L'apertura è una foto spettacolare che a me piace tantissimo sull'Alpe di Siusi. Una turista che guarda sul laghetto di Fie e c'è montagne, boschi spettacolari come retroscena. La fotografa, tra l'altro, che ha realizzato le foto per questo numero di Accademia, è Martina Jaider Bonzanina, che ha fatto un lavoro veramente spettacolare.
E Giulia Isetti, che è una filologa, dico bene?
Sì,
ci racconta un po', attraverso alcune parole, cos'è il turismo. Buongiorno Giulia, ben trovata.
Buongiorno.
Allora, partiamo dalla villa, forse partiamo è la cosa villa. Più semplice per renderci conto di cos'è il turismo.
Esatto, sì. Beh, la storia del turismo è un po' difficile tracciarla con precisione, perché il turismo alla fine esiste un po' da sempre. Già gli egiziani, quando, diciamo, soprattutto le classi più abbienti, andavano magari nei periodi più caldi a emigrare, diciamo così, nelle aree più fresche, e questo facevano anche i romani. Giustamente lei ha parlato di ville, da cui deriva il termine villeggiatura ancora oggi, quando appunto i romani nell'afa romana poi andavano a rifugiarsi nelle ville in campagna per appunto passare i mesi più caldi dell'anno. Quindi questo è un po' forse l'incipit della storia del turismo.
E forse, Giulia, potremmo anche ricordare, visto che Arturo ci ha raccontato che il viaggio di questi soldati è durato 3 anni, in alcuni casi, in epoca romana, i viaggi duravano anche 5 anni, perché potevano permetterseli in pochi.
Sì, era una cosa molto elitaria, ovviamente. Non stiamo parlando qua dei viaggi di piacere e di educazione, poi ovviamente i viaggi commerciali, spero per loro che durassero
un po' meno. Però erano più viaggi di formazione, che poi nell'immaginario diventano proprio quelli che nell'Europa, diciamo così, del pre-illuminista, insomma, poi dopo la riforma, anzi, iniziano a diffondersi anche in Europa.
Beh, questo è un po' i romani hanno questa caratteristica di riconoscere la superiorità dei greci in tante cose, tra cui il livello culturale, quindi per loro era un grande arricchimento avere la possibilità, anche pecuniaria, come giustamente ha ricordato lei, di poter passare diversi anni all'estero, nel loro caso soprattutto in Grecia, ma anche in Egitto, per cercare di, a parte imparare il greco, che era considerato un must per le classi dirigenti dell'epoca, ma anche per proprio immergersi fino in fondo nella cultura che loro ammiravano così tanto da proprio voler integrare nella loro vita quotidiana, anche nella Roma, soprattutto di età repubblicana, ma anche antonina.
E senta, un ruolo lo ha giocato anche la devozione dei santi. Questa è stata è una cosa interessante che lei dice nel suo articolo, perché è una cerniera non da poco, insomma, per proiettarci in quello che poi diventerà il turismo un po' più vicino a come lo concepiamo noi.
Beh, il turismo era sicuramente facile, diciamo così, quando l'impero romano era stabile e le strade erano sicure. Poi con la caduta dell'impero romano d'Occidente nel 476, diciamo che aggirarsi per l'Europa era abbastanza pericoloso, bisognava avere una forte motivazione. Quindi se non erano spostamenti militari o economici, raramente ci si metteva in viaggio. E un'eccezione è quella appunto legata ai viaggi religiosi, quindi al pellegrinaggio. E tuttora oggi esiste il turismo religioso, tant'è che ancora Santiago di Compostela attira molti visitatori. Quindi
anche a piedi.
Sicuramente a piedi, è proprio un'esperienza non solo religiosa, perché anche persone non credenti fanno il cammino di Santiago, anche un'esperienza proprio spirituale. Quindi è una cosa che tuttora esiste, ha avuto ovviamente alti e bassi nel Medioevo, era sicuramente uno dei principali driver per muoversi all'interno dell'Europa, la motivazione religiosa.
E forse lei ci può anche spiegare perché alcune automobili tutt'oggi appartengono alla categoria Gran Turismo.
La parola turismo proprio deriva da tour, che significa girare, ma non girare a caso, diciamo così, ma con delle tappe precise. Quindi proprio il termine Gran Tour, da cui deriva poi la parola turismo oggi, implica, no, il girare in modo finalizzato tra una destinazione e l'altra. Speriamo elettricamente, come dicevo prima.
Giusto, esatto. E il Grand Tour appunto aveva ancora una volta un significato fortemente formativo, no? Lo facevano i grandi artisti per andare a conoscere e per tornare poi più ricchi e più in grado di produrre arte in maniera più innovativa.
Esatto, diciamo che a parte questa parentesi medievale in cui gli spostamenti erano limitati, poi alla fine del Medioevo abbiamo la nascita dei comuni, delle corti, e quindi muoversi tra questi ambiti culturali diventa di nuovo una cosa vista molto positivamente, soprattutto di nuovo per le classi elitarie, delle classi più ricche, e quindi sicuramente soprattutto nel Rinascimento, ma poi anche nel XVI-XVII secolo, queste esperienze culturali, e qua cambia ovviamente la destinazione, prima era la Grecia, adesso diventa molto importante per esempio l'Italia, la Francia, e che diventano delle mete ambite anche perché c'è una specie di pubblicità dell'epoca, che sono per esempio i diari di viaggi come quelli di Goethe, di Stendhal, e quindi lo rendono un po' un must di nuovo per le classi dirigenti dell'epoca.
Ci siamo costruiti la nostra fama là. Prego, Sigrid.
Giulia, poi invece è diventato un fenomeno, cioè proprio turistico così di massa, che è stato instaurato anche la prima agenzia di viaggi. Ci puoi raccontare un attimino?
Sì, diciamo che prima il viaggio era molto auto-organizzato e era anche molto pericoloso, perché dobbiamo pensare, i più famosi Grand Tour partivano dall'Inghilterra, e quindi pensate, nel 1800 mettersi in viaggio con una carrozza, già passare le Alpi era un'avventura, spesso bisognava farlo in lettiga, quindi sempre più c'era questa richiesta di avere una specie di supporto organizzativo per comprare, per esempio prenotare gli hotel, li chiamo hotel ma non erano ancora hotel, e quindi nasce l'esigenza di creare le prime agenzie di viaggio, e la prima appunto al mondo fu quella della Thomas Cook & Son nel XIX secolo, e questo fenomeno è poi andato a crescere. Oggi pochi in realtà si affidano ancora alle agenzie di viaggio, perché appunto si preferisce riprendere in mano il controllo dell'organizzazione del viaggio e decidere individualmente la propria destinazione, come appunto gestire le proprie esperienze di viaggio.
Siamo diventati molto più in qualche modo individualisti anche in questo, no? E anche un po' rapinosi, no? Perché le vacanze, lei lo dice, sono sempre più corte, sempre più brevi, sempre più morti e fuggi, però chiude il suo articolo con una bellissima parola, che è il viaticum, che di cui adesso lei ci racconterà qualcosa, che va nella direzione dell'equilibrio che anche il viaggio deve o poteva rappresentare. Cos'era il viaticum?
Il viaticum è la parola da cui proprio viene la parola viaggio, e ha l'etimologia della parola via, però indica non tanto il percorso quanto quello che ci si portava dietro lungo questo percorso, quindi in senso lato il bagaglio, e poi ha finito ovviamente per, diciamo così, indicare per estensione proprio tutto il viaggio in sé. E sì, la mia speranza era un po' che il viaticum del domani, cioè il bagaglio che ci porteremo dietro dopo questa esperienza del Covid che ci ha obbligato a fermarci, non abbiamo potuto viaggiare per 2 anni, è quella di ritornare a apprezzare il valore del viaggio, e non solo fare questi viaggi mordi e fuggi, sempre un po' con l'impressione di mettere un check nella nostra lista, no? Ho visitato anche questa destinazione e questa, ma appunto tornare un po' alle radici di quello che era il viaggio per gli antichi, quindi apprezzare un po' l'arricchimento culturale che è legato al viaggio in sé.
Sigrid Eckensteiner, Giulia Isetti ci ha raccontato questa storia appassionante di come anche culturalmente, no, il turismo si sia sviluppato. L'EURAC è proprio un istituto che si occupa esplicitamente di questo, conoscendo il fatto che l'Alto Adige spesso è sollecitato, no, anche da questo punto di vista a ripensarsi come terra di turismo.
Sì, c'è il Center for Advanced Studies che studia il turismo, però proprio da sottolineare questo osservatorio di turismo sostenibile, un progetto al cui partecipa anche la Giulia Isetti, e studia loro per l'Alto Adige, prendono di mira tutti i dati del turismo sostenibile e li pubblicano una volta all'anno, appena uscito l'ultima pubblicazione dati.
Che si trova anche sul vostro sito di EURAC.
Giusto,
chi è interessato può andare sicuramente a consultarlo. L'idea del viaticum, che è quello che ci portiamo dietro, che non deve essere ostacolante rispetto al nostro viaggio, non deve neanche impattare sui posti dove andiamo, ci piace molto. Giulia Isetti, grazie di avercelo suggerito nel suo articolo.
Grazie a voi per la chiacchierata.
La salutiamo naturalmente, la ringraziamo della sua permanenza qui a Zeppelin, che oggi è dedicato ad Academia Magazine, al numero 83 di Academia Magazine, e che adesso sfoglierà la sua ultima pagina per quanto riguarda la radio, perché sono davvero tante quelle che potremmo sfogliare, potrete sfogliare avendo in mano la rivista. Parleremo un po' di lingua, no, adesso, Arturo?
Sì, ne parleremo con Silvia Dalnego, che è professore ordinario di linguistica alla Facoltà di Scienze della Formazione, che è un'esperta di minoranze linguistiche, di educazione linguistica e di linguistica del contatto. Con lei parleremo, insomma, tenteremo di rispondere alla domanda: è possibile salvare una lingua dall'estinzione?
È un domandone mica da poco, dopo. Adesso vediamo cosa ci risponde la professoressa Dalnego. Almost white and black, hope ready to back. Panic losing track, solace bring me back. Every move a sign, every clue benign. Thousands of our feet, millions yet to find. Every street that bears with, every beggar stare with. Lonely hearts in me just line up over there. Solace, soul, solace, seal, sign and soul. Solace, sweet solace, seals deep in those. Solace, search, signal. Save more a sign, sign seeking solace, end of the line. Solace, soul, solace, seal, sign and soul. Solace, sweet solace, seas deep and low. Solace, search, signal, save more a sign, sign seeking solace, only the end of the. Caro Arturo, abbiamo raggiunto la professoressa Silvia Dalnego. Forse ci puoi dire tu, Arturo, quale tra le tante lingue ha voluto scegliere? Una lingua che è una sua lingua del cuore anche.
ha scelto il VALS, la professoressa Dalnego, prima di arrivare qua, sono stata ricercatrice all'Università del Piemonte Orientale. Noi sappiamo che il VALS sono quella minoranza, insomma, di lingua tedesca che abita tra Piemonte e Valle d'Aosta. Poi adesso non voglio entrare nel territorio che è, diciamo, di pertinenza della professoressa, per cui poi lascio spiegare meglio lei. Insomma, lei ha voluto analizzare il caso estremo del VALS per dare la risposta alla domanda: è possibile salvare una lingua dall'estinzione?
Allora, buongiorno professoressa Dalnego e ben trovata.
Buongiorno a lei e grazie, saluto anche a Arturo Azzilli.
Ci stiamo vedendo anche perché siamo in chat.
Ci stiamo persino vedendo,
computer, cosa rara di questi tempi. Senta, no. Arturo ce l'ha già collocato geograficamente, ha fatto riferimento alla sonorità tedesca, però il Walser è una lingua. È una lingua che, perché si distingue in qualche modo grammaticalmente dalle altre lingue. È corretto questo, professoressa Dalnego?
Sì, allora già come linguista si sa che la domanda più terribile alla quale rispondere è: che cos'è una lingua?
Quindi quella la bypassiamo, no?
Esatto. E quindi di solito scappo, che ho un altro impegno. Allora sì, la bypassiamo. Allora, ultimamente ho notato alcuni parlanti valser che conosco da tantissimo tempo, anche persone non prese dalla politica linguistica, dire: ma è vero che noi abbiamo una lingua? Quindi questo concetto deve essere un po' entrato anche a livello popolare. Allora, i dialetti valser, come diceva già Arturo Zilli, sono delle parlate svizzero-tedesche, parlate come in Svizzera, solo che nel Medioevo hanno scollinato e sono scese verso il Piemonte, la Val d'Aosta, e poi si sono spostate verso est, quindi da ovest a est, da nord a sud, colonizzando delle località dove nessuno voleva andare fondamentalmente, quindi sono le comunità più ad alta quota delle Alpi, si dice un po' epicamente. Questi dialetti tedeschi chiaramente non si riconoscono più tanto come dialetti tedeschi, perché è un po' come il cimbro, ad esempio. La lontananza, il distacco dalla madrepatria ha fatto sì, per tantissimi secoli, stiamo parlando della migrazione di Formazza, che è quella che conosco meglio, è dal fine 1200, ecco.
Sono stati 700
chiaramente
anni.
1200, quindi ecco, sono parecchi secoli. Trovandosi al confine, in zona di confine su valichi alpini, alcune di queste comunità hanno mantenuto dei contatti, altre invece li hanno persi totalmente. Chi li ha persi totalmente i contatti ha sviluppato delle lingue effettivamente che dal punto di vista linguistico sono molto distanti dal tedesco e anche dall'italiano, dal piemontese. Chi ha tenuto i contatti un po' di più si riconosce il tedesco, chiaramente, perché pane si dice brot, Wasser si dice Wasser, milk si dice Meller, quindi più o meno ci siamo. Per chi è esperto di storia del tedesco avrebbe un po' l'impressione come di andare a Frosinone e sentir parlare latino, nel senso che se uno va a Formazza gli sembra di essere a chiacchierare con Walter von der Vogelweide, è abbastanza
bene, questa,
molto bello.
Già questa è una gran notizia, che a Formazza bello, sì, ci sia quasi la lingua di Walter von der Vogelweide, però penso che giochi un ruolo molto importante anche la consapevolezza, no, delle persone che questo valzer, questo linguaggio lo conservino. Lei non a caso hai strutturato il suo racconto intorno a una parola che è quella di Gemeinhus, spero di averla pronunciata bene, che ecco, non provo proprio vero dallo sguardo, ce la può ridire lei, che è un po' simbolica di quanto la stessa popolazione di Formazza si sia reinnamorata, diciamo così, delle sue radici.
Allora sì, la parola sarebbe più o meno quella, Gemeinhus.
Gemeinhus, quella E, quindi rimane, perfetto.
E I rimane,
bene,
esatto.
Io l'ho tedeschizzato.
Diciamo che sono allora... per molti secoli in quelle località si parlava questo dialetto tedesco, che in certi casi non ci si poneva tante domande, nei lunghi secoli in montagna ognuno si fa i fatti suoi, sta in montagna dov'è, parla la sua lingua. Chi viaggiava parlava magari altri dialetti, altre lingue, chi non viaggiava continuava con quella. C'è stata una progressiva, allora in certi contesti, una consapevolezza di essere diversi, perché se penso a qualcuno di Formazza bastava scendere a Domodossola per essere additato come un tedesco, uno strambo, ecco. Quindi la consapevolezza di essere diversi c'è sempre probabilmente c'è sempre stata, bisogna vedere cosa intendiamo con diverso, perché a volte diverso è una cosa bella, ma molto spesso diverso è una cosa brutta, quindi a lungo è stata una cosa brutta. quando nessuno più ha parlato il tedesco, questi dialetti valsi o molto pochi l'hanno parlato, paradossalmente questa è diventata una cosa bella. Quindi quindi però è troppo tardi,
questa è la risposta che Arturo Zilli ci ha fatto mettere nell'orecchio, insomma. Si può salvare una lingua dall'estinzione in maniera, diciamo, programmata?
Allora sì, è una risposta un po' difficile, perché c'è tanta gente che investe e si impegna. Allora si dice che, allora, chi si occupa di questo anche come studi cita un solo caso di successo della storia recente che si conosce, è l'ebraico. Però è chiaro che questo caso già ci dice come non sono solo questioni di ingegneria linguistica che giocano, ma ci sono mille altri motivi, è inutile adesso elencarle, per il caso dell'ebraico, per la nascita dello Stato di Israele e tutto il resto. Per il resto ci sono molti modi. Io penso che uno dei modi più importanti per salvaguardare una lingua dall'estinzione è quello di salvaguardare le comunità. Cioè, io sono linguista, ma per prima so che quello che è più importante sono le persone e sono le comunità. Le lingue poi sono
una conseguenza, un portato, insomma.
Una conseguenza. Lo Stato italiano per tantissimo tempo si è, forse ancora in parte adesso, si è disinteressato della montagna, si è disinteressato della montagna di serie B, cioè della montagna non turistica. Il risultato è che molte di queste comunità, al di là della morte della lingua, hanno avuto la morte dei servizi primari, della scuola, del medico, del comune stesso, eccetera. Quindi il punto è questo. Allora, salvaguardare le comunità, offrire delle possibilità alle persone di vivere, e poi non puntare tutto su questi aspetti solo esteriori, da lingua scritta nelle insegne, puntare alla scrittura, ma puntare appunto a far sì che le persone abbiano voglia di continuare a parlare.
Quindi comunità e pratica, naturalmente, di quello che può salvare, secondo appunto l'idea della professoressa Silvia Dal Negro, esatto, che conosce Formazza da 25 anni e un po' il valzer forse lo parla?
Sì, lo parlo.
Certamente.
Le dirò di più che quest'anno, anzi è 2 anni che facciamo nel corso di documentazione linguistica a Bressanone per la nostra magistrale di linguistica applicata, gli studenti sono obbligati a impararsi un pochino di valse e abbiamo avuto un'informatrice di 97 anni collegata via Teams che rispondeva alle domande.
Un'informatrice di 97 anni che è collegata via Teams, anche questo è strepitoso.
Per è meraviglioso. E gli studenti le chiedevano di tradurre le frasi.
Magnifico. Come si chiama questa informatrice?
Signora, si chiama Yolanda Certan.
Yolanda Certan. La salutiamo perché è un esempio, diciamo, di flessibilità tecnologica e di grande custodia della memoria. Grazie professoressa Dal Negro di averla citata
in chiusura
di questa puntata che davvero si sta concludendo. Grazie di essere stata con noi. Arturo e Sigrid, ci avete portato un sacco di storie interessanti in questa puntata di oggi, vi ringraziamo.
Ce ne sono ancora da leggere sulla rivista, per chi vuole abbonarsi appunto può farlo gratuitamente scrivendo a communication@leura.edu. O se no anche visitando il sito internet www.accademia.edu.
E perché la cosa va insieme, no Sigrid? È un bel esempio di sinergia università ed EURAC.
Molto bello, sì.
E vi tiene in vita da 83 numeri, che è veramente anche questo è un piccolo record. Allora, grazie Arturo Zilli, grazie Sigrid Eckersteiner, rispettivamente UniBZ ed EURAC Research. Questo By the Way è disponibile in lettura, noi ve l'abbiamo raccontato un po' in radio, sottofondo c'è ancora il By the Way, che è il nome che avete voluto dare a questo numero 83. Grazie ancora, buona lettura, speriamo di avervi dato qualche buona idea. Da Paolo Mazzucato un saluto, che saluta anche al di là del vetro Andrea Sfaitelli e Tiziana Volante. Ciao a tutti.